Dalida con questa ciao amore ciao che ci porta proprio nel vivo del racconto, perché è uno dei brani che uno dei protagonisti menziona nel suo testamento. Io do il benvenuto a Nicola La Gioia, che è qui per raccontarci
Buongiorno.
Tutto di questo
ciao.
Romanzo.
Grazie.
Ciao Nicola.
Ciao.
Allora, io sono qui con il tuo libro, lo faccio vedere anche a favore di telecamera. Dalida è una degli artisti che appunto Marco Prato ama di più, e dice nel suo testamento addirittura: ascoltate Dalida, fate cose belle, ma dimenticate i miei lati brutti. E purtroppo però è molto difficile dimenticare quello che è accaduto, Nicola, l'omicidio di Luca Varani. E come ti sei avvicinato a questo fatto così, così terribile?
Dalida era proprio il mito di Marco Prato. Io mi sono avvicinato, vabbè, ma come la maggior parte delle persone che poi si sono interessate di questo caso. Cioè, ricordo benissimo il 6 marzo del 2016, che era una domenica, quando comincia a diffondersi la notizia della morte di Luca Varani, un ragazzo appunto di 23 anni trovato morto in un appartamento del quartiere Collatino in via Gino Giordani 2, morto dopo essere stato torturato in maniera davvero indicibile. Quindi tutta una serie di elementi per me veramente erano perturbanti. Innanzitutto la violenza di questo omicidio sembrava quasi un omicidio rituale. Secondo elemento, non c'era un movente, non c'era nessun motivo per cui Marco Prato e Manuel Foffo potessero, ma né nessun vantaggio che potessero trarre, se non rovinarsi la vita a propria volta distruggendo quella di Luca Varani. Poi il fatto che entrambi, sia appunto Marco Prato che Manuel Foffo, erano persone, cioè non erano dei criminali, erano delle persone, dei ragazzi considerati normali, due trentenni fino al giorno prima. Loro stessi si consideravano normali, loro stessi, se gli avessero detto fra una settimana voi vi troverete in carcere per aver commesso un delitto così orrendo, non ci avrebbero creduto. Fossero stati, che ne so, dei mafiosi, dei camorristi, lo avrebbero messo in conto. E poi, cosa forse più incredibile di tutte quante, il fatto che loro, pur essendo ovviamente ben consapevoli, Manuel Foffo confessa al papà il giorno dopo e poi ai carabinieri di aver commesso l'omicidio, faticano a ricondurlo ad un atto di libero arbitrio, di libera volontà, come se fossero, parlano di sé come se fossero degli spossessati, quasi chiedono sì. Loro ai loro accusatori come sia stato possibile una cosa del genere. E poi il fatto appunto che un fatto così incredibile, eccezionale nel male, fosse accaduto poco distante da dove sto io, cioè il Collatino, io sto all'Esquilino, il Collatino è un quarto d'ora di motorino, voglio
certo,
dire,
certo.
È come se un meteorite mi fosse caduto vicino casa. Tutti questi elementi poi mi hanno portato a interessarmi a questo caso, poi ci sono stato 4 anni dietro alla fine.
Certo, certo. E poi tu racconti anche la tua vicenda, perché tu vivi Roma in un modo anche molto, molto pieno, passeggi, cammini per sì. tutti i quartieri, e quindi Roma è un po' lo scenario, un altro personaggio del romanzo, no? E tu
esatto.
ti chiedi a volte se certi luoghi abbiano una propria malvagità, no? Te lo chiedi quando vai a vedere questo appartamento, che tra l'altro è anche vicino alla nostra sede, perché noi siamo a Casal Bruciato, no?
Certo.
Ci sono dei luoghi effettivamente che poi mantengono questa atmosfera tragica?
Beh, io ero andato lì nel palazzo di via Gino Giordani 3-4 giorni dopo l'omicidio, quindi poco dopo. E devo dire, c'era un'atmosfera incredibile, nel senso, io insomma, sono andato lì davanti alla porta, quando mi sono trovato davanti alla porta, dove c'erano i sigilli dei carabinieri, davvero ho sentito qualcosa, ma non vuol dire che tu hai sentito qualcosa di soprannaturale. È un palazzo di oltre 10 piani dove tutti quanti i condomini erano scioccati per quello che gli era successo praticamente sopra la testa o sotto i piedi, cioè nessuno mette in conto che nell'appartamento accanto a dove tu stai vivendo o da dove vivi da anni o da decenni due ragazzi stiano torturando fino a portarlo alla morte un'altra persona. Nessuno si era accorto di niente, neanche la mamma di Manuel Foffo, che pure abitava al piano di sotto, abitava al 9° piano, mentre appunto l'omicidio si è consumato al 10° piano, dopo 3 giorni di delirio proprio, questi due si chiudono in casa e appunto cominciano a strafarsi di cocaina e scendono sempre più in una specie di notte personale, fino a quando poi non ammazzano Luca Varani, tra l'altro dopo aver cercato di attirare altre persone nell'appartamento,
certo,
e
certo.
ci riescono in 3 casi, ma le 3 persone che vanno prima di Luca Varani sono meno ingenue di Luca Varani, quindi certo, riescono ad andare via. E Roma è un altro personaggio, è vero, hai ragione, io sono appunto passato anni in giro per Roma a raccogliere testimonianze, informazioni, atti, documenti, a incontrare persone, a intervistarle, a trascorrerci del tempo insieme. Roma, sai, come in Italia, quelle sono le città, diciamo così, in grado di scatenare un grandissimo immaginario. Roma, Napoli, Palermo, no, se ci pensi, dal punto di vista cinematografico, letterario, sono città inesauribili come fonte di ispirazione. In questo caso è una tragedia, ma proprio in generale, dico anche nel bene, per fortuna.
Certo, certo. E quello che colpisce anche nel racconto di questa vicenda è che è anche una vicenda di padri, no? I personaggi dei padri sono molto interessanti, perché c'è Ledo Prato, il padre di Marco Prato, che è un po' il padre autorevole, il padre dai larghi orizzonti, che però poi sembra non uscire mai veramente dal suo ego per comprendere quello che ha fatto il figlio, no? Poi c'è un padre severo, un padre omofobo, come il padre invece di Manuel Foffo. E alla fine c'è un padre che chiede giustizia, il padre di Luca Varani, che grida proprio il suo bisogno di giustizia. Mi sembrano quasi delle figure un po' archetipiche, no?
Sì, guarda, sono delle figure archetipiche, ma infatti io, man mano che avanzavo appunto nella ricerca di informazioni, capivo che cosa era successo, effettivamente ci troviamo davanti ad una vicenda archetipica, come può essere archetipica, che ne so, un'antica tragedia greca, anche per le tipologie dei personaggi. La cosa, come dire, il peccato, diciamo, dopo la tragedia, rispetto a questi tre padri, il fatto che non si siano mai incontrati fra di loro.
Ecco, cioè, questo è importante, infatti, ricordarlo, no?
Si è sollevato proprio un muro di silenzio totale, no, fra le tre famiglie. Tant'è vero che il papà di Luca Varani più di una volta si è lamentato, si è detto deluso, arrabbiato per il fatto che nessuno gli avesse fatto mai una telefonata, fosse anche per chiedergli scusa per interposta persona. Poi io non mi astardo a giudicare il perché non si siano sentiti, perché poi tutte e tre le famiglie sono state travolte da una tragedia. Marco Prato, ricordiamolo, si è purtroppo suicidato in carcere 2 giorni prima che cominciasse il processo, quindi anche la famiglia Prato è stata investita da una tragedia e così via. Però una domanda io me la sono fatta rispetto a questa faccenda qui. Qui i padri parlano molto, le madri parlano poco.
Ecco, infatti.
Allora io mi sono domandato, se questo, anziché il racconto dei padri, fosse stato il racconto delle madri, questo muro di silenzio si sarebbe a un certo punto almeno un pochettino sgretolato? Io non ho la risposta, perché non c'è la controprova, ma secondo me è legittimo farsi una domanda del genere, anche perché le donne hanno un approccio diverso, anche nella tragedia, a queste questioni, secondo me rispetto a noi maschi. Insomma.
Questo è un tema molto interessante, molto importante, infatti mi porta anche alla prossima domanda, perché poi un personaggio, una persona in realtà, perché non sono personaggi, sono persone che esistono davvero, c'è una donna comunque in questa storia che viene travolta, forse anche più degli altri, è Marta Gaia Sebastiani, la compagna di Luca Varani, e lei si racconta moltissimo sui suoi social, no? Quindi tu hai avuto modo anche proprio di leggere le sue parole, di utilizzarle per ricostruire il suo racconto.
Sì, tutti quanti. In realtà, guarda, il racconto di tutti quanti, insomma, le parole che non sono sui social, poi sono sugli atti processuali. E gli atti processuali, in realtà, essendo pubblici, sono alla portata di chiunque. Però, appunto, lei, anche per una questione generazionale rispetto ai genitori, insomma, di Prato, Foffo e di Varani, si racconta molto sui social e si dice spesso turbata per il fatto di non riuscire a capire se il suo fidanzato aveva una doppia vita o non aveva una doppia vita, ma questo secondo me è sicuramente rilevante per la questione, come dire, privata di Marta Gaia Sebastiani e di Luca Varani, non è invece rilevante ai fini dell'omicidio, perché no, la tentazione che poi molti hanno è di dire se l'è andata a cercare.
È un po' come il meccanismo che si sviluppa quando una donna subisce violenza, no? È molto simile.
Esattamente, non c'è non c'è nessuna doppia, tripla, quadrupla vita, ma ammesso che l'abbia avuta, che può giustificare o può anche spiegare, figuriamoci, una cosa del genere. Cioè, mentre appunto Prato e Foffo, magari in condizioni normali non avrebbero, anzi, sicuramente non avrebbero commesso un omicidio del genere, mentre appunto la debolezza di Prato e Foffo è una debolezza colpevole, la fragilità di Luca Varani è una fragilità totalmente innocente, no? Questa cosa è importante dirla, perché poi appunto nei giorni successivi all'omicidio si furono dette tante di quelle cose, che poi ecco, questi libri forse un minimo servono pure forse per mettere un po' d'ordine in queste questioni.
Questo infatti volevo dire, perché tu parli della macchina semplificatrice del racconto pubblico, perché poi la televisione deve sintetizzare, i giornali devono dare un'etichetta e poi continuare su quella strada. Allora forse il tuo libro si propone di restituire un po' di complessità anche a questa
vicenda. La cosa peggiore che succede in questi casi non sono tanto i giornali e TV, no? Perché anche poi i giornali, come dire, devono fare l'oggi per il domani, no? Quindi io, se fossi stato un giornalista, il mio capo appunto mi avrebbe detto: guarda, domani devi scrivere il pezzo, quindi io con pochi elementi avrei dovuto fare le cose. La cosa tremenda che ho visto sono stati i social, cioè sia nei confronti appunto, cioè della violenza, no? Che tutti, perché appunto tu non hai manco il tempo di pensare e poi subito scrivere, c'è la violenza sia nei confronti del povero Luca Varani, a cui dicevano che si era andato a cercare, ma anche nei confronti dei colpevoli, no? Cioè, il fatto che tu sia colpevole non vuol dire che tu devi essere trattato in maniera inumana, cioè la legge serve proprio per questo, certo, cioè, il diritto penale non è immediatamente retributivo, altrimenti ritorneremmo all'occhio per occhio, dente per dente. E sui social, appunto, su Prato e Foffo veniva detto, cioè sui social erano molto più violenti i social di quanto poi poteva esserlo magari invece il papà di Luca Varani, che invocava giustizia, però l'ha sempre fatto in maniera umana, molto più umana lui, che pure era stato travolto dalla tragedia, che non appunto i social. Tant'è vero che quando poi si è suicidato Marco Prato, tra i primi a intervenire fu proprio Giuseppe Varani, che disse in maniera molto umana: non appena abbiamo saputo questa cosa, mia moglie è scoppiata a piangere, perché neanche il peggior criminale merita una morte simile, che voglio dire è una dichiarazione di una tale dignità e altezza morale, che invece i commentatori che non erano stati minimamente toccati dal caso hanno dimostrato di non avere, appunto online soprattutto.
Certo, su questo infatti ci sarebbe molto da riflettere, e questo è un fenomeno, quello della violenza, dell'odio verbale sui social, che noi seguiamo con molta attenzione. E Nicola, per chiudere, perché so che sei molto occupato, io ho trovato una pagina quasi profetica nel tuo libro, tornando al discorso di Roma, perché ci sei tu che parli con alcuni tuoi amici e c'è uno di loro che dice: mi pare evidente che il problema siamo noi, e pensiamo come sarebbe Roma libera dalla nostra presenza.
Madonna, guarda,
ecco, quello è proprio una visione del lockdown hai avuto, no?
Perché, pazzesca. Quella parte lì, tra l'altro, è una specie di autoplagio, perché l'avevo presa da un racconto su Roma di qualche anno fa, che era stato pubblicato in un'antologia di Minimum Fax. Poi effettivamente, rileggendo quella pagina, però diciamo la verità, tutti quanti noi, visto Roma quant'è travolta dal traffico, dal caos, ogni tanto abbiamo pensato: chissà come sarebbe la città deserta. Effettivamente poi la città deserta l'abbiamo avuta. Però su questa cosa io vorrei dire una, se ho ancora proprio un
po'. Certo.
Su Roma. Allora, secondo me, io ho frequentato molto, anche per via del Salone del Libro, Roma, Torino, Milano, non so, in questi anni facevo su e giù. Roma appunto mi sembrava una città, purtroppo per alcuni versi alla deriva, Milano invece andava a 1000 all'ora e probabilmente, spero per Milano, riprenderà ad andare a 1000 all'ora dopo appunto la fine della pandemia. Tuttavia mi sembra che durante la pandemia Roma abbia retto meglio di tante altre città, perché il senso di comunità e di socialità, che a Roma è travolgente, dove è vero che ci sono un sacco di problemi, però c'è anche questa capacità di creare comunità, di socializzare, che davvero è quasi unica. Questo ha fatto sì che la città, soprattutto nei primi mesi del lockdown, devo dire, nonostante fosse deserta, io non mi sentivo solo a Roma, non mi sono mai sentito solo a Roma, mi sono sentito a disagio, mi sono incazzato un sacco di volte, continuo a incazzarmi per tante cose che non funzionano, ma non mi sono mai sentito solo. Questa cosa qui è forse, ecco, una roba irriproducibile su cui la città dovrebbe puntare per risalire la china, perché è indubbio che negli ultimi anni un po' di colpi li abbiamo persi.
Tra l'altro, appunto, prima abbiamo letto un passo in cui si parlava del mondo di mezzo, e c'è anche un commento adesso su Facebook della nostra amica Irene che dice che l'ha colpita molto il modo in cui hai descritto il clima che si respirava a Roma nei mesi di Mafia Capitale, la Monnezza, i Gabbiani, il tracollo della Giunta Marino, una cosa che poi abbiamo visto in replay adesso con il governo Conte, ma qui poi ci dovremmo addentrare in tante altre considerazioni. Quindi c'è speranza per Roma.
Le considerazioni, diciamo, sull'autolesionismo della sinistra in Italia a Roma, potremmo veramente parlarne a lungo.
Per ore, ecco.
Speriamo bene. No, scusa, mi avevi chiesto, mi sono fatto trascinare dalla cosa, mi avevi detto una cosa, mi sono dimenticato.
Beh, avevamo parlato appunto di Roma, se c'era speranza
Roma.
Per Roma dopo.
Speranza. Guarda, secondo me, bisogna vedere se chi governa Roma è capace di mettere a frutto il suo capitale. Guarda, faccio un esempio, no? Io abito all'Esquilino. Allora, se tu ci pensi, perché poi l'integrazione è anche cultura, Esquilino, Pigneto, Centocelle, anzi prima Torpigna e Centocelle, è una parte di mondo, diciamo così, che è unica non soltanto a Roma, ma proprio in Italia. Perché se tu prendi tutti gli scrittori, registi, musicisti, sociologi, saggisti che stanno in quest'area geografica qui, sono tanti. Qui tu avresti un festival internazionale, un laboratorio di cultura di altissimo livello a chilometro zero e a costo zero. Secondo te, secondo noi, come dire, l'amministrazione cittadina questa cosa qua l'ha mai messa a frutto? Mai, cioè basterebbe poco. Quindi io la speranza ce l'ho, perché il capitale, diciamo così, umano e intellettuale e sociale, ecco, appunto, a proposito di coesione sociale, a Roma c'è. Ci vorrebbe qualcuno in grado, appunto, di fare 2+2 e con, dal punto di vista, appunto, la cultura costa poco da questo punto, perché noi siamo anche un po' festacchiotti, che quando ci chiamano andiamo sempre gratis a fare le cose. La cultura costa poco e qui e non ci vorrebbe niente a, appunto, mettere a frutto il grande capitale che una città come Roma, che voglio dire è come Parigi da questo punto di vista, come Berlino,
assolutamente,
come Londra,
cioè. Certo.
Quindi basterebbe un assessore intelligente, un assessore alla cultura intelligente ci vorrebbe.
Ecco, allora auguriamoci, tra l'altro ci sono anche le elezioni tra poco, quindi insomma auguriamoci di averlo presto.
Speriamo.
Bene, allora speriamo. Nicola, io ti ringrazio veramente tantissimo.
Io ringrazio voi.
Faccio vedere ancora una volta il libro a favore di Telecamera. Vi ricordo che troverete questa intervista in formato podcast sul sito di Radio Città Aperta. Allora, grazie Nicola per averci parlato di questo bellissimo libro, La città dei vivi. Cosa prevede il futuro? Stai scrivendo qualcos'altro?
Guarda, io sono uno scrittore di una lentezza esasperante, infatti la mia casa editrice ormai si è rassegnata, pubblico un libro ogni 4, 5, 6 anni in questo caso, quindi sì, io sto sempre pensando a un libro da fare, però poi il problema è che dal pensarlo al farlo passano alcuni anni, quindi insomma sì, adesso mi rimetterò al lavoro, però credo che ci vorrà un bel po' prima di avere un altro libro. Intanto porto in giro questo,
certo,
sono felice e orgoglioso, ecco, di portare in giro questo.
Io credo che sia stato anche un grosso sforzo, proprio
sì,
anche psicologico,
anche
emotivo.
Sì,
sì, sì, sì, sì. Quindi insomma, grazie Nicola,
grazie.
E a risentirci presto qui su Radio Città Aperta.
Evviva. Ciao, via Radio Città Aperta, ciao.
Ciao.